Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Sulla promessa di sicurezza, il paese elegge un nostalgico della dittatura di Pinochet. Australia, la strage antisemita di Bondi Beach riapre la discussione sulle armi. Decine di migliaia di persone in piazza in Brasile contro l'indulto all'ex presidente Bolsonaro. In prima linea ancora gli artisti che lottarono contro la dittatura militare. Hong Kong, l'editore pro-democrazia Jimmy Lai, condannato per sedizione e collusione, rischia l'ergastolo. È la pietra tombale sulla speranza di essere una democrazia dell'ex colonia britannica. Stati Uniti, sanità, costo della vita e crisi abitativa possono aspettare. La priorità di Trump è costruire il suo personale arco di trionfo. La crisi senza fine del Louvre. Dopo il furto del secolo, i lavoratori del museo più famoso del mondo vanno in sciopero. Siamo l'ultimo baluardo prima del collasso. Serie TV, l'affare Warner Bros. E l'accentramento dell'industria dei media e dell'intrattenimento. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
José Antonio Kast, candidato di estrema destra, è il nuovo presidente del Cile. Si è imposto con il 58% delle preferenze nel ballottaggio per le elezioni presidenziali, battendo la candidata del Partito Comunista, Janet Jara. Il 51 anni dopo il colpo di Stato militare, il paese ha scelto un presidente nostalgico della dittatura di Pinochet. Il processo democratico però si è svolto in modo estremamente pulito, anche il passaggio di consegne è avvenuto in modo molto corretto. La democrazia si è espressa in modo forte e chiaro. Ho appena parlato con il presidente eletto Kast per augurargli il successo per il bene del Cile, ha scritto Jara su X, diradando i pochi dubbi nella notte che ormai pendevano sul risultato. Lo stesso Kast si è congratulato pubblicamente con l'avversaria, mentre la telefonata dell'uscente presidente Boric a Kast è stata trasmessa pubblicamente.
Chiaramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto.
Aló.
Buenas tardes.
José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece. Y hoy día le presento mis felicitaciones.
Come avete sentito, Kast ha chiesto anche alla folla che fischiava l'avversaria Jara il rispetto che la forma merita, una caratteristica tipica della democrazia cilena. Sentiamo Alfredo Somoza.
In Cile è così, funziona in quel modo lì. A metà scrutinio Janet Jara aveva già riconosciuto la sua sconfitta e fatto gli auguri a Kast. Questa, diciamo, è la parte di forma. Però, andando un po' più in profondità, attenzione, perché nessuno sta commentando un altro dato politico di questa elezione. Sappiamo benissimo che è mandato per il presidente. Era previsto assolutamente che vincesse Kast, ma è interessante vedere i voti, perché Kast tra un turno e l'altro aggiunge 4 milioni 100 mila voti in più e Jara aggiunge 1 milione 700 mila in più. È chiaro che il voto di Parisi, che non aveva dato indicazione di voto e che aveva detto che sarebbe stata una sciagura il Cile governato da Kast, maggioritariamente si è riversato su Janet Jara. E questo cosa preannuncia? Preannuncia anzitutto quello, appunto, di ciò che nessuno sta commentando, che è il Parlamento, e i numeri sono questi, cioè al Senato le destre e le sinistre hanno esattamente 25 senatori a testa e alla Camera potrebbe esserci delle sorprese, perché le destre senza Parisi hanno 76 parlamentari, le sinistre hanno 65 e Parisi ne ha 14. Quindi, se Parisi si configura come oppositore, i suoi 14 deputati sono quelli che decidono la maggioranza alla Camera, che potrebbe essere delle destre, ma potrebbe essere anche insieme alle sinistre. Quindi la situazione dal punto di vista legislativo è totalmente aperta. Io credo che questo abbia ulteriormente ammorbidito i toni di Kast. che se vuole in qualche modo diciamo avere la garanzia di avere quei voti in Parlamento da parte di Parisi, deve molto moderarsi rispetto a quello che ha detto in campagna elettorale. Infatti una prima cosa l'ha già detto, che la sua, diciamo, agenda culturale, cosa si intende per agenda culturale? Il combattere la cosiddetta teoria gender, il combattere l'aborto, che in Cile, grazie a Michelle Bachelet, esiste parzialmente soltanto in casi di stupri o di gravi rischi per la salute della madre. Ecco, questi aspetti, diciamo, culturali delle nuove destre, ha già detto che li lascerà, li accantonerà. Quello che è molto chiaro è il suo programma economico, che non è altro che una riproposizione delle teorie neoliberali che hanno governato il Cile con Pinochet, e poi quello che li fa vincere queste elezioni è quello che in più ha centrato gli umori dei cileni, cioè la chiusura della frontiera con la Bolivia, controlli sull'immigrazione clandestina. C'è il Cile da pochi anni interessati da flussi di migranti dalla Colombia, dal Venezuela, dal Perù e da Haiti, e quindi una lotta alla criminalità che lui, diciamo, in qualche modo mette assieme al controllo sull'immigrazione anche con l'esercito.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Australia 24 ore dopo l'attentato di domenica sera a Bondi Beach a Sydney, dove sono state uccise 15 persone e ferite altre 40, un attacco di chiara matrice antisemita, perché è avvenuto durante la cerimonia della festa ebraica di Hanukkah, un attentato che nel paese ha anche riaperto la questione sul controllo delle armi. Sentiamo Alice Franchi.
Il massacro di Bondi, il terrorismo colpisce il cuore della nazione, titolo in apertura The Australian. Sotto il titolo del giornale conservatore australiano le immagini, il racconto delle 15 vittime. Bondi in lutto dopo il terrore, titola Australian Breaking News. Continuando, l'eroe che ha strappato la pistola a un terrorista afferma che lo rifarebbe, nonostante fosse crivellato di proiettili. Australian Financial Review apre invece con «Il terrore a Bondi sciocca una nazione. Gli agenti di polizia feriti sono Jacques Hibbert e Scott Dyson», dando maggiori informazioni sulle loro condizioni mediche che risultano gravi. Invece The Guardian Australia si concentra sul porto d'armi. Sparatoria sulla spiaggia di Bondi. Gli stati concordano su leggi più severe su armi dopo il peggiore attacco terroristico della storia australiana. Domenica sera in Australia sono state uccise 15 persone dopo che Sajid Akram, 50 anni, e suo figlio Navid, 24, hanno iniziato a sparare durante una cerimonia di Hanukkah a Bondi. La polizia ha ucciso il padre durante l'attacco, mentre il figlio è attualmente in coma. In questo momento gli investigatori hanno escluso la possibilità del coinvolgimento di una terza persona. Nell'attacco sono rimaste ferite 40 persone, tra cui due agenti della polizia e Hamad Halmed, un fruttivendolo acclamato come eroe nazionale dopo aver placcato uno degli uomini armati e avergli tolto l'arma. La sparatoria ha riaperto il dibattito politico sui limiti del possesso di armi. L'attuale legge sul tema era nata nel 1996, dopo che un uomo armato aveva ucciso 35 persone in Tasmania. Quell'evento aveva permesso uno storico accordo nazionale sulle armi da fuoco, che ha praticamente vietato i fucili a fuoco rapido. Il primo ministro Anthony Albanese ha convocato una riunione del Consiglio dei Ministri e ha ottenuto un accordo. Ce ne parla Stefano Girola, collaboratore di Radio Popolare in Australia.
che il padre avesse una licenza regolare per l'utilizzo delle armi e avesse appunto acquistato circa 10 armi o 6, insomma un numero abbastanza elevato in quanto cacciatore. La polemica riguarda appunto forse l'eccessiva condiscendenza, superficialità con cui i permessi dei porti d'armi vengono dati. A questo riguardo devo dire che il governo ha convocato una riunione d'emergenza proprio per discutere la legislazione sulle armi e si parla di introduzione di misure restrittive. Per esempio, in questo momento il porto d'armi ha carattere indefinito, permanente, si pensa invece di sottoporlo a dei controlli periodici per verificare poi se la persona veramente ancora merita di possedere queste armi, piuttosto che anche sul tipo di armi a cui si possono accedere. Per cui è molto probabile che nei prossimi giorni vedremo dei cambiamenti legislativi per quanto riguarda il possesso e l'uso delle armi.
Oltre 1000 persone si sono radunate oggi nel luogo della sparatoria per rendere omaggio alle vittime. L'Opera House di Sydney è stata illuminata con il candelabro ebraico per onorare le vittime dell'attentato. Il presidente australiano Anthony Albanese ha anche esortato gli australiani ad accendere una candela alle 18:47 in segno di tributo.
Ora andiamo a Hong Kong. Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong pro-democrazia, è stato dichiarato colpevole di collusione e sedizione nel processo a suo carico sulla violazione della sicurezza nazionale, un'accusa e una sentenza che gli potrebbe rischiare il carcere a vita e che rappresenta un ulteriore colpo alla speranza che l'ex colonia britannica aveva di democrazia. Sentiamo Ilaria Maria Sala, giornalista di Lettera 22 e autrice del libro L'abisso di Hong Kong.
Questo processo ha messo alla sbarra la figura di maggior rilievo, un miliardario che è l'unico che si era schierato apertamente per la democrazia, non solo nei momenti legati alle proteste, ma anche appunto con il giornale Apple Daily, che era stato fondato in seguito alle proteste di Tiananmen alcuni anni dopo, proprio con una specie di mandato personale che Jimmy Lai si era dato di combattere per la democrazia a Hong Kong e anche in Cina. E quindi questo naturalmente è qualcosa che esce un po' dal contesto usuale a cui siamo abituati rispetto a uomini d'affari e uomini d'affari di successo. Lui ha pagato anche questo suo impegno politico con il dovere di lasciar perdere altri tipi di business nei quali era molto coinvolto. Lui era il fondatore e detentore di un'importante casa di moda prêt-à-porter, si chiama Giordano, un po' come stile, come tipo di target, anche diciamo una specie di Benetton, che aveva avuto moltissimo successo in questa parte di mondo, che però appunto aveva sofferto del suo essersi coinvolto in modo così aperto con la politica, in particolar modo con la politica pro-democrazia, e quindi appunto aveva dimostrato di credere ai suoi principi in maniera molto profonda, anche quando questo appunto gli costava in maniera evidente.
Ci sono delle reazioni significative? Cosa si può immaginare sulle reazioni delle prossime ore a Hong Kong?
Non ci sono reazioni significative che potrebbero portare a editoriali, manifestazioni, proteste di nessun modo, perché questa è la nuova Hong Kong in cui tutto ciò non è più possibile. Il giornale di Jimmy Lai stesso è stato fatto chiudere, per cui un altro dei motivi per i quali il processo è importante è proprio perché sottolinea quanto Hong Kong sia cambiata. Fra le persone che erano in fila per poter assistere al giudizio c'erano anche persone che appunto sottolineavano che questo conclude una fase di 35 anni in cui Hong Kong aveva la speranza di essere una democrazia.
Decine di migliaia di persone ieri hanno manifestato in Brasile contro la legge che propone l'indulto all'ex presidente Jair Bolsonaro. In prima linea ancora, anche questa volta, gli artisti che lottarono contro la dittatura militare. Sentiamo Luigi Spera.
Sì, assolutamente. Diciamo che Caetano Veloso, Chico Buarchi e altri cantanti che sono stati protagonisti della lotta contro la dittatura sono stati, tra virgolette, costretti a tornare in piazza a oltre 80 anni, perché hanno più di 80 anni ciascuno, per fare degli show e appunto per protestare, per sensibilizzare la popolazione brasiliana rispetto a queste che sono delle vere e proprie leggi liberticide contro l'ambiente talvolta, o a favore dell'impunità, o comunque contro quello che ormai viene chiamato il nemico del popolo, cioè il Parlamento, perché poi il grande slogan di queste mobilitazioni che vengono anche fatte sulle reti sociali è questo: il Parlamento nemico del popolo, perché c'è questa tendenza a approvare leggi che praticamente riguardano solo loro, o un gruppo ristretto di politici, o la loro impunità, o per andare contro delle operazioni che vengono fatte, delle inchieste giudiziarie, soprattutto contro l'utilizzo di fondi in maniera un po' irregolare o presuntamente irregolare, per cui i grandi artisti scendono in piazza per sensibilizzare, per dire necessario scendere in piazza, perché questo è un posto della sinistra e del popolo per manifestare la propria contrarietà a quello che sta accadendo nei palazzi del potere.
Quante possibilità ha Bolsonaro di tornare a casa?
Allora, che sulla legge specifica, la legge che riduce la pena di Bolsonaro, c'è un problema tecnico, nel senso che se fosse solo questo sarebbe addirittura migliore di quella che è questa legge, perché quella approvata alla Camera non solo approva una riduzione sostanziale e un abbuono della gran parte della condanna di tutti i condannati per tutte le attività sovversive, e addirittura apre una breccia per future interpretazioni, quindi chi futuramente dovesse comportarsi o fare delle azioni contro la democrazia potrebbe essere giovato da questa legge. E poi ci sono una serie di altre questioni, perché beneficiando uno si beneficiano anche altri, per cui la legge offre praticamente degli sconti di pena anche per trafficanti di droga, organizzazioni criminali e soprattutto per la corruzione, oltre che per altri tipi di reati, anche reati sessuali, per cui, come è stata approvata alla Camera, anche i senatori hanno già detto che non sarà approvata in Senato, quindi dovrebbero esserci delle migliorie.
E ora a Diario Americano sentiamo Roberto Festa.
I prezzi della casa, dei generi di prima necessità, dei servizi più elementari? No. I costi della sanità, che nel giro di un paio di settimane schizzeranno alle stelle fino a quadruplicare per milioni di americani? Nemmeno. Non c'è niente di tutto questo, casa, sanità, cibo, tra le priorità della politica interna di Donald Trump. Lo ha spiegato ieri in conferenza stampa lo stesso presidente americano, che ha detto che la priorità del suo White House Domestic Policy Council è l'arco di trionfo, The Arc of Triumph, come l'ha chiamato Trump mescolando inglese e francese, che lui vuol fare costruire accanto all'Arlington Bridge, di fronte quindi al Lincoln Memorial a Washington DC. Un grande arco di trionfo è del resto un vecchio sogno di Trump, che si ispira, manco a dirlo, all'arco di trionfo parigino, costruito tra il 1806 e il 1836 per onorare i francesi morti in combattimento durante la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche. Il suo, ha spiegato Trump, sarà comunque molto meglio rispetto all'arco di trionfo di Parigi. Il presidente infatti ha detto di aver visto il progetto che gli ha portato nel suo studio Vince Halley, che guida proprio il suo consiglio sulle politiche interne nazionali, e di essere rimasto appunto senza fiato di fronte al piano, di fronte al progetto. Questa è la tua priorità, ha detto Trump a Halley, che in realtà, come responsabile del gruppo che si occupa di politiche domestiche nazionali, avrebbe forse altre priorità. Non per Trump, comunque, che vuole aggiungere questa creazione, The Arc of Triumph, appunto come l'ha chiamato, alla trasformazione nel segno del suo nome e della sua personalità, cui sta sottoponendo la capitale anche da un punto di vista architettonico. Di recente il presidente ha intitolato a se stesso l'Istituto di Pace di Washington, che è diventato il Donald J. Trump Institute of Peace, ma la sua realizzazione più grande, il vero monumento a se stesso, è sicuramente il Ballroom, la sala da ballo che sta costruendo dopo aver raso al suolo la East Wing della Casa Bianca. Sotto questo punto di vista, il presidente Trump sta appunto incontrando però qualche difficoltà. La sala da ballo cui pensava dovrebbe infatti misurare 27.000 metri quadrati. Si tenga presente che l'edificio principale della Casa Bianca misura 16.000 metri quadrati, quindi l'annex è quasi il doppio dell'edificio che dovrebbe andare a completare. L'architetto che era stato in un primo tempo scelto per costruire questa sala da ballo, si chiama James McRae II, ha cercato di far ragionare Trump. Gli ha detto che l'edificio annesso a un corpo principale, che tra l'altro ha anche un valore storico, simbolico, è l'edificio che ospita il presidente degli Stati Uniti, quindi appunto un corpo secondario, non può essere il doppio di quello primario. E poi ci sarebbero, sempre secondo McCraw l'architetto, problemi strutturali dinamici che renderebbero questo ballroom, almeno come lo vuole Trump, impossibile da far restare in piedi. Trattandosi di Trump, l'esito era già scritto. McCraw è stato licenziato e ora Trump sta cercando per questo suo progetto un nuovo studio di architettura che forse sarà quello di Shalom Baranes, uno studio di architettura di Washington DC. Comunque, la situazione è molto precaria. La East Wing è stata rasa al suolo, il progettista è stato licenziato, il prossimo, se ci sarà, si troverà di fronte a richieste del committente difficili da accogliere. Trump non se ne preoccupa più di tanto e ora si concentra sul suo prossimo progetto, questo meraviglioso arco di trionfo, vera priorità nazionale. Casa, sanità, prezzi possono aspettare.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Sembra senza fine la crisi del Louvre. I lavoratori del museo più famoso del mondo oggi hanno iniziato uno sciopero. Francesco Giorgini.
Il Louvre è in sciopero da questa mattina, uno sciopero rinnovabile votato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Lavoratori, che ha riunito più di 400 dei quasi 2300 impiegati del museo. Uno sciopero per rivendicare più assunzioni, migliori condizioni di lavoro e di sicurezza e denunciare tanto le lacune ai sistemi d'allarme che i locali vetusti e il degrado generale dello stato materiale del più grande e celebre museo del mondo. Uno sciopero votato con tanto fervore e unanimità, col sostegno di tutti i sindacati e di tutti i mestieri, da apparire come un grido di rivolta e magari come una richiesta di soccorso di fronte ad una crisi senza precedenti di quella che è certamente la più importante istituzione culturale francese. Il Louvre, il museo per antonomasia, per genesi, storia, ricchezza e dimensioni, iconico nel senso letterale del termine, che custodisce ed espone il più famoso dipinto del mondo, la Gioconda, guarda caso reso celebre come il museo per il furto ormai leggendario del 1911. Più di un secolo dopo è ancora un furto clamoroso, quello dei gioielli dell'imperatore il 19 ottobre scorso, ad aver riportato il Louvre agli onori della cronaca, ma soprattutto ad averne rivelato la crisi tanto dissimulata quanto ormai strutturale, lo stato di decrepitudine sempre più visibile. Dal sistema di sicurezza, diventato barzelletta planetaria dopo il furto del secolo in meno di 8 minuti, ai soffitti ammuffiti, dal sistema di riscaldamento ed aria condizionata approssimativo, alle finestre difettose, dalle code interminabili ai percorsi di visita caotici. Il Louvre si rivela, secondo la commissione d'inchiesta del Senato, piuttosto che secondo il rapporto intransigente della Corte dei Conti o quello non meno critico dell'Ispezione Generale dei Beni Culturali, come un immenso bastimento, 37 ettari per più di 70.000 metri quadri di sale espositive per 9 milioni di visitatori all'anno, difficile da manovrare, che fa acqua da tutte le parti e che rischia o tende per inerzia ad andare alla deriva. E al di là delle rivendicazioni precise del momento per così dire critico e di questa deriva che tratta lo sciopero indetto da questa mattina dai lavoratori del museo tutti unanimi. Una rimessa in questione della nuova direzione che dal 2021 ha preferito gli eventi spettacolari e le acquisizioni a discapito degli investimenti strutturali, il software all'hardware. E non a caso gli scioperanti non si rivolgono alla direzione del museo, ma chiedono l'intervento e l'implicazione diretta della ministra della cultura.
Chiudiamo con la nostra rubrica Serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Da qualche mese Jane Fonda, che compirà 88 anni il prossimo 21 dicembre, ha rilanciato il Comitato per il Primo Emendamento, un'organizzazione fondata tra gli altri da suo padre Henry durante gli anni del maccartismo per contrastare la persecuzione anticomunista di quel periodo. Oggi, che non è trascorso neppure un anno dall'insediamento di Donald Trump, Fonda e con lei oltre 2000 professionisti hollywoodiani denunciano un uguale pericolo per la democrazia e la libertà d'espressione negli Stati Uniti, ribadendo quanto sia cruciale vigilare e soprattutto intessere una rete di solidarietà per respingere gli attacchi. L'attrice si è anche espressa immediatamente e con contrarietà alla notizia giunta una decina di giorni fa sul possibile acquisto di Warner Bros. Da parte di Netflix, ulteriore tappa di un quadro industriale che negli ultimi anni ha visto sempre più ridursi nelle mani di pochissimi le diverse multinazionali dei media e dell'intrattenimento. Per gli attori, gli sceneggiatori, i registi, i montatori, i designer, le maestranze che già lottano per il proprio lavoro, questo tipo di fusione diminuisce la generale richiesta delle loro competenze e quando solo una manciata di mega compagnie controlla l'intera filiera, guadagna il potere di schiacciare ogni gilda e sindacato, rendendo ai lavoratori ancora più difficile contrattare, farsi valere o anche solo semplicemente guadagnarsi da vivere, ha scritto Fonda in un editoriale. Ma per quanto pericolosa possa essere questa ricaduta economica, non è ciò che mi spaventa di più, ha continuato. Ciò che mi terrorizza e che dovrebbe terrorizzare chiunque abbia a cuore una società libera è il modo in cui l'amministrazione Trump utilizza questo tipo di operazioni come strumento per effettuare pressioni politiche e censure. Fonda si riferisce tra le altre cose a un'altra fusione avvenuta da poco, quella tra Paramount e Skydance, gruppo ora controllato da David Ellison, figlio del multimiliardario della tech company Oracle, Larry Ellison, grande sostenitore di Trump. Ma andiamo con ordine. I Warner Bros. Sono uno dei maggiori studios hollywoodiani in attività da più di un secolo, tra le major che hanno contribuito a fondare l'industria e che già nel 2022 è stato oggetto di un'altra fusione controversa, quella con il gruppo Discovery. Il detestato CEO David Zaslav, uno dei principali nemici durante il famoso sciopero di attori e sceneggiatori del 2023, ha licenziato in tronco, ha cancellato progetti in corso, ha messo in piedi discutibili strategie di marketing, ha buttato via film già pronti per ottenere in cambio sgravi fiscali e ora sostiene con i suoi azionisti che non ci sia altro da fare che vendere Warner al miglior offerente. L'offerta di oltre 80 miliardi avanzata da Netflix è stata accettata, gettando nel panico tutti gli addetti ai lavori e gli spettatori appassionati. Chi ama il cinema sa che Netflix è un'aperta oppositrice della distribuzione in sala e infatti il suo capo Ted Sarandos ha dichiarato già che se riuscisse effettivamente ad acquistare Warner, ridurrebbe le finestre di permanenza dei film al cinema per, parole sue, andare incontro alle esigenze dei consumatori. Chi ama la TV d'altronde sa che Warner possiede HBO, la più prestigiosa delle reti via cavo, responsabile negli ultimi decenni dell'evoluzione del linguaggio televisivo tutto, e teme soprattutto per il futuro. Certo, può essere allettante pensare di trovare nel catalogo Netflix anche tutte le grandi serie HBO, dai Soprano a The Wire al Trono di Spade, ma cosa ne sarà delle produzioni future? Di tutte quelle serie più o meno sperimentali che non cercano il pubblico di massa del generalismo caro a Netflix, eppure proseguono nell'innovazione linguistica e narrativa, nel sostegno agli autori, alle storie adulte e complesse? È verosimile che Netflix voglia sfruttare al massimo i marchi posseduti da Warner e HBO, il Trono di Spade e i suoi spin-off, Harry Potter, i supereroi DC Comics come Batman e Superman, e sopprimere tutto ciò che non piace immediatamente al suo algoritmo. Attenzione però, perché la già citata Paramount Skydance, che pure era in trattative per acquistare Warner, ha rilanciato con un'offerta d'acquisto stile di oltre 100 miliardi cash, coinvolgendo fondi di investimento sauditi e una società del genero di Trump, Jared Kushner. Pare che Ellison abbia promesso direttamente a Trump di dare una regolata alla CNN, sempre di proprietà Warner, se lo aiuterà a vincere la gara. Il disprezzo anche solo di ogni parvenza democratica è ormai totale. Insomma, se la spuntasse Netflix potrebbe essere la fine delle sale cinematografiche e della serialità d'autore. Se prevalesse Paramount Skydance ci sarebbe un trionfo di censura e propaganda, senza contare la minaccia sempre più tangibile dell'intelligenza artificiale a cui i boss delle media company guardano per diminuire impieghi umani e dunque stipendi. L'unico antidoto è la solidarietà, ha concluso Fonda, e se non agiamo adesso non ci resterà nessuna industria e nessuna democrazia da difendere.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.